Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, buongiorno, buon sabato 7 dicembre, domani ci sarà la ricorrenza della festa dell'Immacolata che quest'anno cade in avvento e questo è il tema, uno dei temi che tra poco andremo ad approfondire sul quotidiano Avvenire. Una rassegna stampa che questa mattina non ha una notizia guida, dai quotidiani italiani non emerge una notizia importante, una notizia guida, ci sono tante notizie, ma noi come nostra tradizione andiamo a sfogliare i giornali per trovare temi che riguardano in particolare la vita della Chiesa, l'attività pastorale di Papa Francesco, e vedremo anche un po' di internazionale, poi a seguire nella seconda parte anche un po' di Italia. Dai giornali vi racconteremo anche un po' di storie che sfogliando i quotidiani abbiamo trovato. Io sono Luca Collodi, come ogni mattina ringrazio Vincenzo Proto per la parte tecnica con Luciana Fantini, c'è anche Giuseppe Mauriello questa mattina con Vincenzo Proto in regia, quindi linea alla regia, stacco e andiamo subito a vedere la situazione della stampa questa mattina. Apriamo la nostra rassegna stampa con l'Osservatore Romano, in dialogo con la realtà senza pregiudizi. Il Papa ha detto questo alla redazione della rivista Aggiornamenti Sociali che ieri ha ricevuto in udienza. Con le mani al lavoro e con il cuore a sentire cosa succede nella gente. Sono le indicazioni di lavoro che il Papa ha affidato ai redattori di Aggiornamenti Sociali, ricevuti in Vaticano venerdì mattina, cioè praticamente ieri, per il 70° anniversario della rivista, appunto, di Aggiornamenti Sociali. Consegnando il lungo e articolato discorso che aveva preparato, Papa Francesco ha preso spunto dal saluto che gli ha rivolto all'inizio dell'incontro il direttore, il gesuita padre Giacomo Costa, per improvvisare una riflessione a braccio incentrata su due termini, ascoltare e dialogare, e introdotta da un riconoscente pensiero rivolto al confratello padre Bartolomeo Sorge, oggi novantenne, che dal 73 all'85 diresse la Civiltà Cattolica e poi dal 97 al 2009 la rivista Aggiornamenti Sociali, di cui oggi padre Sorge è direttore emerito. Un pioniere, lo ha definito il Papa, ricordando in particolare l'esperienza vissuta insieme nel 74 in occasione della 32esima Congregazione Generale della Compagnia di Gesù e scambiando con lui un affettuoso abbraccio al termine dell'udienza. C'è proprio sull'Osservatore Romano questo abbraccio tra il Papa e padre Sorge. Il secondo passo, scrive ancora l'Osservatore Romano di oggi, è poi quello del dialogo con la realtà, senza imporre strade di sviluppo o di soluzione ai problemi. Perché, ha chiarito il Papa, se devo ascoltare, devo accettare la realtà come è, per vedere quale deve essere la mia risposta, partendo dai valori del Vangelo, dalle cose che Gesù ha insegnato senza imporle in modo dogmatico. Invece, se voi partite da preconcetti o posizioni precostituite, da predecisioni dogmatiche, mai, mai, ha detto il Papa, arriverete a dare un messaggio. Così il Papa ai gesuiti di Aggiornamenti Sociali ricevuti ieri per i 70 anni della rivista. Andiamo a vedere ancora altre notizie che riguardano la Chiesa. Siamo in tempo di Avvento e allora domani sarà una giornata particolare. Andiamo a pagina 15 di Avvenire, perché domani sarà una giornata dedicata all'Immacolata, ma cade in una domenica di Avvento, la seconda domenica di Avvento. Quindi Avvenire si chiede che cosa fare l'Immacolata batte la Domenica d'Avvento. Diciamo, è un tema un po' liturgico, ma cerchiamo di addentrarci, un tema certamente non facile da ridire, da rileggere in una rassegna stampa in breve tempo, ma proviamoci, perché appunto è una caratteristica della giornata di domani, festa della Immacolata, ma anche seconda Domenica d'Avvento. E se la solennità dell'Immacolata Concezione, scrive Avvenire, coincide con una domenica di Avvento, chi vince? Chi prevale nelle messe festive? Non è certo, commenta Avvenire, un braccio di ferro liturgico quello che ci sarà domani, quando la solennità mariana si sovrapporrà alla seconda domenica del tempo di Avvento che prepara il Natale. Eppure ci è voluta una lettera del cardinale Sarà, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, per dirimere la questione, almeno in Italia, e per stabilire che nelle chiese italiane l'Immacolata prende il posto della seconda domenica di Avvento durante le celebrazioni delle messe di domani. Nei mesi scorsi, scrive ancora Avvenire, era stato il presidente della CEI, il cardinale Bassetti, a scrivere al Dicastero Vaticano per chiedere un indulto alla normativa. La deroga di poter celebrare la solennità mariana proprio l'8 dicembre, richiesta dalla CEI e concessa dalla Congregazione per il culto divino. Invece, nel rito ambrosiano, oggi a Milano si festeggia Sant'Ambrogio, l'Immacolata viene trasferita a lunedì, lì a Milano c'è il rito ambrosiano che prevede regole diverse. Infatti, ci spiega Avvenire, nel rito ambrosiano la domenica ha sempre la precedenza non solo in Avvento e in Quaresima, ma nell'intero anno liturgico. Quindi l'Immacolata, per Avvenire, batte la domenica d'Avvento. E domani festeggeremo la Immacolata, la seconda domenica d'Avvento. Noi ci collegheremo intorno alle 15.30 su questa rete con Piazza di Spagna a Roma per seguire l'omaggio di Papa Francesco alla Immacolata di Piazza di Spagna a Roma. Quindi appuntamento con Radio Vaticana, Vatican News e Radio Vatican Italia domani alle 15.30 per seguire questo momento. Naturalmente saremo anche domattina con l'Angelus di Papa Francesco alle 12 e la messa e il nostro palinsesto domenicale. Andiamo avanti, perché restiamo ora a parlare di Avvento. Abbiamo parlato dell'Immacolata che batte la domenica d'Avvento, ma a pagina 15 di Avvenire c'è anche una riflessione sull'Avvento che rivela il vero senso del tempo, quello dell'amore, del dono, della cura. La riflessione che ci presenta Avvenire per questa seconda domenica d'Avvento è curata da Monsignor Antonio Staglianò, che è il vescovo di Noto in Sicilia, siamo vicino a Siracusa. E allora leggiamo brevemente anche qualche spunto sulla seconda domenica di Avvento. Vediamo di partire anche qua da un punto compiuto. C'è tempo e tempo, e la grande letteratura del Novecento ha introdotto tutti al tempo della coscienza e alla necessità di sostituirlo al tempo matematico quantitativo. Così il tempo si dilata e si riduce a seconda degli stati di coscienza di chi vive e di chi si racconta. Questo tempo viene però svelato dall'Avvento come tempo concentrato sul nucleo incandescente della salvezza. Un bambino nasce per noi, Gesù di Nazareth, il Salvatore che porta gioia perché trasporta il tempo di Dio innestandolo nel tempo dell'uomo, come tempo della cura per l'altro, tempo dell'amore per tutti, tempo degli affetti e del dono. È un tempo in cui ogni istante è del tutto nuovo e creativo e insieme capace di conservarsi nella memoria. È tempo della liberazione perché genera l'empatia per il vulnerabile, l'indifeso, e perciò interrompe il tempo della cronologia, solitamente proiettato ai propri interessi. Il tempo è denaro, come si dice, il cui vuoto è riempito dalle tante cose da fare, sicché non si ha tempo per nessuno. Nella pratica dell'amore, della cura, della prossimità, dell'attenzione per chi vive nel rovescio della storia, viene comunicato senso al tempo. Così ci dice Monsignor Staglianò, vescovo di Noto in Sicilia, in questa riflessione sulla seconda domenica di Avvento che troviamo a pagina 15 di Avvenire di oggi. L'Avvento rivela il vero senso del tempo, quello dell'amore, del dono e della cura. Così Avvenire. andiamo avanti, perché da pagina 15, restiamo su Avvenire, passiamo a pagina 16. C'è un'altra notizia che riguarda in particolare la diocesi di Roma, perché durante le messe di domani, seconda domenica d'Avvento e, come abbiamo visto, festa dell'Immacolata, a Roma si prega per i 50 anni di sacerdozio del Papa di Bergoglio. E scrive Avvenire a pagina 16: la diocesi di Roma si stringe attorno al suo pastore, il Papa è Vescovo di Roma, e domani inserirà una speciale intenzione di preghiera durante tutte le messe per ricordare i 50 anni di ordinazione sacerdotale di Mario Bergoglio, Papa Francesco. Il testo dell'intenzione di preghiera è stato diffuso dal Vicariato di Roma e dice: per Papa Francesco, che il prossimo 13 dicembre celebra il 50° di ordinazione sacerdotale, il Signore, che lo ha chiamato a essere amministratore dei Santi Misteri e Vescovo di Roma, lo guida e lo sostenga con la grazia del suo spirito e gli doni la consolazione che deriva dalla preghiera di tutta la Chiesa. Così domani una delle preghiere dei fedeli sarà recitata in questo modo nelle messe a Roma per i 50 anni di sacerdozio del Papa e del Vescovo di Roma. Pagina 16 di Avvenire. Abbiamo visto l'Osservatore Romano, abbiamo visto Avvenire, andiamo a vedere ora Radio Vaticana, Vatican News, il portale del Dicastero per la comunicazione. Vi ricordo Vatican News sempre in aggiornamento costante sulle notizie del Papa, della Chiesa e anche a livello internazionale. E anche qua, come abbiamo visto già dall'Osservatore Romano, Vatican News apre con l'incontro del Papa con la rivista Aggiornamenti Sociali. Le parole sono due, quelle che ha sottolineato il Papa in questa udienza: ascoltare e dialogare. Il Papa sceglie di parlare a braccio, scrive Vatican News all'udienza di questa mattina alla redazione della rivista dei Gesuiti Aggiornamenti Sociali. Questa mattina sarebbe riferita a ieri, venerdì mattina. Per dire alcune cose che sento, ha detto il Papa. Due gli atteggiamenti sottolineati: l'ascolto e il dialogo. Bisogna ascoltare la realtà così com'è, mai coprirla, ha detto. Poi bisogna tracciare piccoli sentieri per andare avanti, avendo come riferimento il Vangelo. Così Papa Francesco per i 70 anni di Aggiornamenti Sociali. Anche qua c'è una bella foto di saluto tra il Papa e Padre Bartolomeo Sorge, 90 anni. E ancora vediamo brevemente da Vatican News un'altra notizia. Il Papa ha ricevuto in Vaticano i rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato, cioè i notai in sostanza. Il Papa gli ha ricordato ai notai che nel farsi mediatori tra la legge e le tutele delle persone, i notai sono chiamati all'ascolto, al rispetto della dignità e dei diritti delle persone, con lo sguardo rivolto in ogni istante al bene comune. Il Papa ha ricordato ai notai come la Cassa di Previdenza assicuri un assegno supplementare ad ogni notaio in esercizio, i cui onorari non raggiungano una determinata soglia, e aiuti i notai in pensione e le loro famiglie, che si trovano in condizioni di particolare necessità. A questo si aggiunge anche il sostegno per la formazione dei notai di prima nomina che sono in condizione di disagio, o assegni di studio per i figli dei notai in condizioni economiche precarie. Quindi ha fatto emergere il Papa questo principio di solidarietà della Cassa di Previdenza dei notai. Però poi ha sottolineato anche il servizio che i notai svolgono. Nelle sfide che avete davanti, aiutate la società a diventare più umana, mettendovi in ascolto e avvicinando il vostro sapere a tutti. Si tratta di farsi mediatori tra la legge e le esigenze sociali, con il rigore che è proprio del notaio, fornendo una corretta applicazione delle norme, ma anche mediante la cura attenta delle aspettative della gente, del loro bisogno di certezze e di tutele. Così questa udienza del Papa ai notai, che troviamo su Vatican News, il portale del Dicastero della comunicazione. E vi segnaliamo, ultima segnalazione da Vatican News, una intervista al cardinale Czerny. La mia famiglia come il dipinto della fuga in Egitto, è una esclusiva di Vatican News al sottosegretario della sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, che racconta l'esperienza della propria famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. il Cardinale Czerny, dal 5 ottobre del 2019, come stemma ha scelto l'immagine di una barca che con quattro persone, riflesso della sua storia e dell'impegno a cui è chiamato. La fede, le sue origini ebraiche, la prigionia della madre in un campo di concentramento nazista, la guerra, la fuga in Canada, il ritorno in Cecoslovacchia per riscoprire la terra d'origine e il coraggio di una chiesa capace di non disgregarsi durante gli anni del comunismo. Trovate questa intervista al Cardinale Czerny sul Vatican News di Radio Vaticana. Così abbiamo cercato di darvi qualche spunto sulle notizie che riguardano la Chiesa, anzi ce n'è una e poi lo saluto subito perché già in collegamento mi dicono buongiorno a Gianfranco Cattai, presidente di Foxive Volontari nel Mondo. Buongiorno Cattai.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Cattai, c'è tempo solo per una notizia, così poi ci dedichiamo al premio internazionale del volontariato di Foxiv, ma la vorrei commentare con lei questa notizia. La prendiamo prima dal Giornale e poi da Avvenire. Il tempo di andare a pagina 7 del Giornale di Milano, poi c'è un editoriale sulla stessa notizia su Avvenire. Allora andiamo a pagina 7 del Giornale. E si parla di sardine, si parla di centri sociali, si parla in genere di giovani che richiedono diritti. La Madonna con il preservativo per la festa blasfema in università. Di cosa si tratta? Alcuni collettivi di studenti di Bologna, legati al movimento delle sardine, avevano pensato a un'iniziativa per mettere al bando la virginale santità della Madonna. L'Immacolata Contraccezione era il tema della festa in programma domani a Bologna. L'idea ha sollevato numerose proteste, scontate quelle provenienti dal mondo cattolico, ma proteste anche da parte del popolo delle sardine che si è dissociato, e l'Università di Bologna ha provveduto poi a togliere tutti d'impaccio negando l'uso dei locali dell'università. Su questo tema interviene anche Avvenire con un editoriale in prima pagina a firma di Marina Corradi, Avvenire di oggi. Il titolo è «Giù le mani da Maria, collettivi blasfemi e politici senza rispetto». E scrive Avvenire, scrive Marina Corradi: all'ultimo momento il rettore dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna ha annullato il party Immacolata Contraccezione indetto nei locali dell'università da alcuni collettivi studenteschi. Mettiamo al bando la virginale santità mariana, è arrivato il momento di celebrare l'Immacolata Contraccezione con un party indecoroso, commenta Avvenire. Era l'invito con tanti preservativi in cielo svolazzanti sopra un'immagine della Madonna. Organizzatori, ragazzi LGBT, altri gruppi gender, parte delle sardine, contro ogni discriminazione omofoba. La reazione via Twitter è stata forte, del mondo cattolico anche locale, inducendo poi l'università a fermare questo party. E noi che credevamo di essere in uno stato laico, scrive ancora Avvenire, hanno reagito lamentandosi collettivi, annunciando una protesta sociale via web contro i cattolici cattivi e bigotti. E ancora, scrive Marina Corradi su Avvenire, una festa che si compiaceva di volgarità e blasfemia. Questi studenti, nati alla vigilia dell'anno 2000, non sanno forse esattamente cos'era la goliardia di un tempo all'università e credono di avere inventato qualcosa di nuovo con il loro invito provocatorio. E ancora, scrive Avvenire, bene ragazzi, ma la Madonna cosa c'entra? E voi che dite di battervi contro ogni discriminazione e offesa alla sessualità di ciascuno? Non siete sfiorati dal dubbio che possa esistere anche qualcosa degno di rispetto di altro? Per esempio i sentimenti di quanti sono cristiani e quindi credono che Maria sia la madre di Gesù Cristo. Credono che Maria fosse un adolescente di forse 14 anni che concepì un figlio senza conoscere uomo e quel figlio annunciò la rivoluzione dei Vangeli e della società e del mondo. Ecco, Cattai, io le chiedo un breve commento su questa notizia, questo editoriale di Avvenire, Giù le mani da Maria, di Marina Corradi, e questa esigenza anche degli studenti universitari di così chiedere diritti un po' per tutti.
Mi verrebbe da dire, la prima cosa è che è una provocazione di cattivo gusto, la seconda è la mancanza di rispetto di delle persone che attribuiscono, per esempio, a Maria certi valori, e quindi non capisco, è volgarità, però la dice lunga rispetto alla una situazione culturale. Non è la prima volta che mi capita di vedere cose di questo genere, mi riferisco al 68, nelle università, invocando lo Stato laico, si facevano azioni similari, pensavo di non doverle più vedere nella mia vita, e invece siamo ritornati appunto a provocazioni di cattivo gusto.
Veniamo al tema della nostra chiacchierata, Presidente Cattai. Voi, come volontari nel mondo FOCSEV, avete concluso e premiato due giovani, si tratta del premio del volontariato internazionale FOCSEV, sono due giovani, uno lavora in Etiopia e l'altro in Colombia. Di cosa si tratta?
Beh, intanto è il 26esimo premio del volontariato internazionale, e quest'anno l'abbiamo voluto dedicare il premio ai diritti umani come punto centrale dell'impegno dei volontari. I due sono entrambi impegnati a fianco delle categorie di salvare i diritti umani, di salvare i diritti per tutti, a fianco delle categorie più vulnerabili. In Etiopia le donne domestiche, le donne invisibili, che sono un fenomeno grande, e invece in Colombia per rivendicare i diritti degli appartenenti alla propria comunità. Le due persone sono Gianpaolo Longhi, responsabile in Etiopia per la Comunità Volontari per il Mondo, CUM, e invece in Colombia la persona è German Graciano Pozzo, che è rappresentante della Comunità di Pace di San Joé de Apartado, che è stato candidato dalla Operazione Colomba della Papa Giovanni.
Cattai, perché un premio sul volontariato? Perché sottolineare questo particolare, potremmo dire, azione della vita di un individuo? Molti oggi fanno volontariato a vario titolo, a vario livello, ma perché FOCSEV sente il bisogno di sottolineare questo e dare un premio a chi fa volontariato?
Bah, dovessi dire, per fare cultura intorno a un contributo che è fondamentale per la nostra società italiana, ma anche per le società di oltre gli 80 paesi in cui noi ci inseriamo. Noi siamo convinti che senza solidarietà, senza volontariato non c'è futuro, e soprattutto in un periodo in cui nel nostro paese si tende anche a denigrare quello che è il nostro mondo del volontariato, se pensi in una battuta a tutto il fenomeno dei taxi del mare a proposito del Mediterraneo, ancor più dobbiamo enfatizzare invece questo ruolo. Infatti, oltre alle due persone, noi abbiamo dato anche delle menzioni in occasione del premio, e le menzioni speciali sono state date a Pietro Bartolo, che è il medico di Lampedusa, abbastanza conosciuto e famoso, e oggi anche in europarlamentare, e poi ci siamo permessi di darlo anche a Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Perché? Perché è uomo di dialogo, della ricerca della verità per i propri lettori, che ha portato tra l'altro il quotidiano Avvenire ad essere la quarta testata più letta in Italia, ma perché fa correttamente, enfatizza quello che è il contributo, enfatizzano entrambi, quello che è il contributo che il nostro mondo del cosiddetto volontariato, della cultura del dono, della cultura della solidarietà può dare alla nostra società.
Cattai, un'ultima domanda, oggi chi fa volontariato in Italia, più i giovani o gli anziani?
Allora, in Italia di questi, ho sentito dire, l'ultimo dato che ho avuto sono 7 milioni di volontari, si può dire in generale che sono più gli anziani, ma attenzione, i giovani stanno inventando delle formule di volontariato che sono nuove, meno legate a strutture, meno legate a continuità, ma che possono avere impatto. E io penso che bisogna investire in questa nuova cultura dell'impegno volontario giovanile.
Grazie a Gianfranco Cattai, presidente di Volontari nel Mondo FOCSIV, ci ha parlato del premio del volontariato internazionale FOCSIV, di cui Radio Vaticana, Vatican News era media partner, tra gli altri che hanno aiutato questo premio. Quindi appuntamento all'anno prossimo, Cattai.
Grazie infinite. Buongiorno.
Grazie a voi. Chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche la prima parte della nostra edicola di oggi, sabato 7 dicembre. Da Luca Collodi un momento di pausa, un po' di musica, poi le notizie di servizio sul traffico per chi ci ascolta da Roma e poi la seconda parte dei giornali, per la lettura dei giornali di oggi.
È un'emozione che scoppia rivederti qui in coppia d'improvviso così. Come una mela matura cado in una radura e poi rotolo giù. E tu, tutto bene, come stai? Io decisamente sto fingendo, lo sai, ma no, non hai cambiato niente, no. Scrivo sempre canzoni, ma d'amore non scrivo più. Sto male nel vederti così, come un trofeo da mostrare, come un raro esemplare, lei ti ostenta di già. E tu che non vuoi venirmi più, io continuamente sto fingendo, lo sai, ma no, non è cambiato niente, no. Scrivo sempre canzoni, amore non scrivo più, e in alto non riesco a volare, morire poi non so, potessi cancellarti almeno un po', almeno un po' di più, di quanto tu riesca a pensare.
8:41, Radio Vaticana Italia, con Mina, d'amore non scrivo più, voce indimenticabile, questa nota musicale che abbiamo ascoltato insieme, ma è il momento per chi ci segue da Roma di collegarci con la sala operativa Luce Verde con l'istruttore Sandro Vannozzi per la situazione del traffico a Roma. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Situazione del traffico attuale piuttosto tranquilla su tutto il territorio comunale. Rallentamenti si notano in via Boccea tra Largo Gregorio XIII e Piazza dei Giureconsulti. Incidenti stradali in via Mattia Battistini in prossimità di via San Melchiade Papa e in via Flaminio Nova in prossimità di via Giovanni Fabbroni in direzione del centro della città. Rallentamenti possibili e difficoltà di circolazione in viale di Tor di Quinto all'altezza della caserma Salvo d'Acquisto, dove è stato danneggiato da un incidente piuttosto grave avvenuto nella notte l'impianto semaforico. Ci sono i nostri colleghi sul posto. Terminiamo ricordando restringimento di carreggiata su viale Ionio tra viale Pantenneria e piazzale Ionio in entrambe le carreggiate su disposizione dei vigili del fuoco per rami pericolanti. Per ora è tutto, buon fine settimana.
Grazie all'ispettore Sandro Vannozzi della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Noi torniamo a leggere i giornali, riprendiamo la seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, sabato 7 di dicembre. Due segnalazioni vogliamo farvi, apriamo la pagina degli esteri. Dalla stampa, la pagina 2 e 3 della stampa di Torino di oggi, già ieri vi abbiamo dato dal Foglio questa notizia, oggi la troviamo praticamente sulla stampa, è un reportage di Bernard Henri Lévy, un giornalista francese che è andato in Nigeria fra lo stato di Kaduna e Lagos, dove i miliziani fulani assaltano villaggi e fanno pulizia etnica. Hanno legami con i Boko Haram, sono addestrati alla guerriglia e godono di coperture nell'esercito della Nigeria. E cosa c'entra tutto questo? C'entra perché siamo nel cuore di tenebra, questo è il titolo della stampa, della Nigeria cristiana. I pastori islamisti, cioè i miliziani fulani, uccidono i cristiani col macete. Grazie ai soldi da Qatar e Turchia sono state costruite molte scuole coraniche in Nigeria. Sono 72 gli abitanti morti per mano dei soldati fulani e intorno al 5% è la percentuale di territorio controllata dai miliziani islamisti di Boko Haram in Nigeria. Il vescovo di Jos è minacciato, per ben tre volte gli hanno rubato gli animali e per la terza volta è stato trascinato nella sua stanza, minacciato con le armi e deve la sua salvezza solo alla fede. Si gettò in ginocchio e cominciò a pregare con gli occhi chiusi ad alta voce fino a quando il suono di un elicottero coprì le sue invocazioni e fece fuggire gli aggressori, ha raccontato all'autore di questo servizio. E questi fulani sono un'etnia nomade che discende da un re della Nigeria che nel 1800 fondò un califfato, il califfato di Sokoto. Spesso sono complici dell'esercito e applicano la sharia nella vita pubblica. Le pagine 2 e 3 che ci parlano della situazione dei cristiani in Nigeria. Dalla Nigeria andiamo sul Messaggero a pagina 23 perché andiamo in alcuni paesi arabi dove le donne incominciano ad alzare la testa. Ce lo dice a pagina 23 un'inchiesta portata avanti dal Messaggero. Dal Marocco alla Tunisia, dal Libano all'Egitto, non si arresta l'ondata di protesta delle donne che denunciano molestie e violenze sessuali. E sui social dilagano anche gli hashtag sul tema anch'io in arabo. E queste proteste di donne contro le molestie e le violenze sessuali, secondo il Messaggero, scuotono il mondo islamico. I movimenti chiedono anche uguali diritti, cade il tabù del silenzio di fronte ad abusi e discriminazioni. ci sono varie testimonianze, a firmare questo pezzo è Simone Verrazzo, e ci sono storie di scandali, casi di violenza sessuale che hanno scatenato polemiche anche all'interno della società islamica, rilanciate anche da radio indipendenti. Soprattutto nel giorno della festa della donna sono stati denunciati sui social le violenze subite dalle donne anche sul posto di lavoro, ad esempio in Libano e in Giordania. E ci sono anche semplici cittadini, anche di religione islamica, che incominciano a prestare attenzione a queste attiviste, in particolare in Egitto, con campagne che hanno dato voce alle donne molestate, addirittura anche all'interno delle moschee. Così, pagina 23 del Messaggero. Andiamo avanti perché andiamo a parlare, torniamo su Avvenire, perché andiamo a parlare di ambiente. E a Madrid c'è stato il corteo con Greta per sollecitare i partecipanti alla COP25. Abbiamo fatto tante cose, siamo riusciti a sensibilizzare la gente, a suscitare dibattito. È un passo importante, però le emissioni di anidride carbonica non si sono ridotte e nel 2019 aumenteranno ancora, per cui non c'è vittoria, lo ha detto Greta a Madrid. A Madrid ne parla Avvenire a pagina 4. Vediamo di arrivare a pagina 4 mentre prego la regia di preparare il collegamento con il secondo ospite. Avvenire ci dice che il futuro dell'ambiente è in pericolo. C'è l'accusa del popolo di Greta rilanciato da Avvenire. Un anno dopo nulla cambia. E diciamo i guardiani delle foreste, l'allarme dei nativi, di questi giovani che protestano con Greta per iniziative che tutelino l'ambiente, dicono ormai non c'è più tempo. Per noi difendere l'Amazzonia è una questione di vita o di morte. E Avvenire ci dice che tra Cina e India c'è una montagna di carbone che non smette di bruciare, e Cina e India nei fatti sono i due giganti inquinatori che non rinunciano alle energie fossili, cioè al carbone. Ieri a Madrid una marea umana di giovani si è messa in marcia con Greta, l'attivista svedese per l'ambiente. I leader ci stanno tradendo, hanno detto, la giustizia ambientale fa parte della giustizia sociale. E sono 1200 le persone morte a causa dei disastri naturali negli ultimi tempi in Mozambico, Somalia, Kenya, Sudan e in Malawi. 33 milioni sono le vittime della penuria alimentare dovute alla crisi climatica in Africa orientale e meridionale. E nei Caraibi 721.000 bambini sono stati sfollati con i loro genitori per il clima, per l'innalzamento anche del mare. Così i temi ambientali, pagina 4 di Avvenire, se ne occupa anche Repubblica a pagina 13, vediamo la Repubblica che cosa ci dice a pagina 13. Greta accolta come una rock star, ma non abbiamo ottenuto nulla, se ne occupa pagina 13 di Repubblica, che segue ci fa l'elenco di quello che ha fatto Greta nella giornata di ieri della sedicenne. Ieri a Madrid 500.000 di persone in marcia, la giovane costretta a lasciare anche per ragioni di sicurezza. E ci sono anche delle polemiche perché Greta, tornando dagli Stati Uniti, è approdata in Portogallo e per andare dal Portogallo alla Spagna avrebbe preso un treno diesel, quindi alimentato a nafta, non elettrico, un treno che secondo alcuni ambientalisti inquina, e qualche giornale ha criticato Greta per aver usato un treno diesel, un treno a nafta. Andiamo su un altro tema, lo prendiamo da Avvenire, poi vedremo il giornale Il Tempo e Repubblica. Il Censis ha lanciato ieri un rapporto. La voglia dell'uomo forte tra false paure e sfiducia. Stretti, scrive Avvenire, tra timore e incertezza del futuro, con la difficoltà di fidarsi degli altri a cui si affianca il furore di vivere. e il desiderio che arrivi un uomo forte a cambiare le sorti del paese. Gli italiani, che negli anni della crisi si sono chiusi nell'individualismo, cercando soluzioni fai da te ai propri bisogni, in questo periodo di contrazione economica e riforme traballanti, tuttavia hanno messo su, come singoli o realtà collettive, delle piastre di sostegno. Ne sono esempi la ritrovata vocazione manifatturiera o l'emergente sensibilità ambientale, come incubatori di impresa, nicchie tecnologiche, eventi per stare insieme, per contenere il terreno del benessere che franava sotto i piedi. Alla crisi economica, insomma, si è fatto fronte con una risposta individuale, ma lo sforzo del viver bene individuale non basta, ci dice Avvenire. E allora andiamo a vedere anche altri titoli, ad esempio andiamo sul Tempo di Roma, l'Italia. Quindi vediamo un po' questo rapporto Censis di cosa tratta. Pagina 9 del Tempo di Roma, il paese fotografato dal rapporto Censis. Italia incollata al cellulare, popolazione più vecchia in calo, 124.000 abitanti in meno, siamo stanchi e sfiduciati ma attratti in politica dall'uomo forte. Per il 50% dei cittadini, smartphone primo e ultimo gesto della giornata. Sì al risparmio, ma è la fuga anche dai bot, dai titoli di Stato. È una vita, quella degli italiani, scrive il Tempo, sempre più smartphonizzata, e 10 anni dopo il loro rivoluzionario arrivo in Italia, i telefonini intelligenti giocano un ruolo di primissimo piano nella nostra vita quotidiana. Secondo il 53esimo rapporto Censis, un italiano su due, il 59%, individua nel controllo del cellulare il primo gesto del mattino o l'ultima attività della sera prima di dormire. I cellulari rappresentano il vero driver dell'innovazione digitale del nostro paese. Sono oggetti alla moda la cui funzione va ben al di là di telefonate e messaggi e anche oltre l'uso di app, giochi, informazione e agenda. Lo smartphone è un fenomeno di costume, come dimostrano le file ai negozi in occasione dell'uscita dei nuovi modelli, come dimostra la selfie mania, l'influenza che ha su comunicazione e linguaggio. Il cellulare ha influito come nulla prima sul superamento del cosiddetto digital divide. In un paese, la divisione digitale in un paese sempre più vecchio, con pochi giovani e pochissime nascite. L'Italia quindi incollata al cellulare, secondo il Tempo. E andiamo a vedere Repubblica che cosa ci dice su questa, su questi device, su questi temi. Andiamo a pagina 34 di Repubblica, c'è un richiamo in prima, il taglio che da Repubblica è diverso, il paese in ansia sogna l'uomo forte, sembra aver trovato qualche provvisorio freno, segnala il Censis nel suo rapporto annuale, quella profonda deriva, quel rischio di un grande balzo verso un altrove incognito che era stato evocato l'anno scorso. Si insisteva allora in modo accentuato sul continuo aggravarsi della crisi italiana. E ci dice, vediamo la lettura e poi passiamo all'ospite che chiuderà questa nostra rassegna stampa, la lettura che fa di questo rapporto Censis la Repubblica, l'uomo forte, a partire. C'è questo dato, il 48% degli italiani si dice favorevole a un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di Parlamento ed elezioni, e si va oltre il 60% su questo tra le persone con minore istruzione o collocate nelle fasce più basse del lavoro. Sullo sfondo un'incertezza sul futuro che condiziona circa il 70% degli italiani, con il prolungato blocco dell'ascensore sociale e con il corposo delinearsi di rischi di declassamento, con la difficoltà dell'Italia di ritornare ai livelli precedenti la crisi su tutti i terreni, dal PIL ai consumi e agli investimenti. Così la lettura che fa Repubblica del rapporto Censis. E saluto, per chiudere questa rassegna stampa, l'ospite di oggi, Roberta Profka, direttrice della ONG SHIS, partner di AVSI in Albania da 20 anni. Noi siamo collegati in diretta proprio con l'Albania. Roberta, buongiorno.
Buongiorno.
Vogliamo cercare di capire che cosa sta succedendo in Albania dopo il terremoto della fine di novembre. Tra l'altro le scosse stanno continuando e dalla fine di novembre sono oltre 50 i morti e 2.000 i feriti. Allora, che cosa sta succedendo in Albania?
Ma come anche voi avete spiegato, la situazione è abbastanza caotica, anche perché le scosse continuano ancora e la gente è abbastanza traumatizzata, diciamo, da questo nuovo fenomeno, perché non è che ci siamo abituati ad avere delle scosse di terremoto, soprattutto nelle zone dove noi viviamo. Noi siamo attualmente, come anche voi avete spiegato, noi come SCIS in partenariato con SCIS, siamo molto vicini alla gente. È successa una tragedia, abbiamo 51 morti, più di 2.000 feriti e più di 10.000 persone che sono rimaste senza casa. Questi sono dei numeri che cambiano in ogni momento, perché le registrazioni continuano e la verifica dei palazzi si fa continuamente. Inizialmente le gente sono state messe nei campi, creando dei campi con delle tende, però siamo in inverno e quindi anche oggi c'è un temporale forte, e quindi il governo ha fatto ha parlato con gli alberghi che si trovano in vicinanza dei posti colpiti dal terremoto, soprattutto a Durazzo e a Tirana. E quindi esiste un partenariato fra il governo e alcuni alberghi, e più di 4.000 persone sono stati stabiliti dentro questi alberghi.
Prof, cara solidarietà, chiedo scusa, abbiamo soltanto un minuto e mezzo, poi torneremo a collegarci. La solidarietà internazionale è scattata verso l'Albania?
Sì, questo è un grande aiuto che ci ha